Intermezzo, a cura di Ugo. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Tragedia. Una famiglia è riunita. Sta cenando allegramente a una tavola imbandita. Tutti scherzano e ridono. Soprattutto godono della spensieratezza e dell'armonia. Fuori piove. Piove da tempo. E un vicino torrentello si ingrossa. All'improvviso questo tracima. Divenne un maglio che tutto travolge. L'acqua invade il suo consueto tracciato e si abbatte come un'onda possente. Sradica e travolge tutto ciò che incontra. Tra queste anche la piccola casa che racchiude il simposio familiare. La riempie di fango e di morchia. Distrugge ogni cosa. Avvolge i presenti e le soffoca in un sudario. Sopravvive uno solo e forse era meglio che subisse la stessa sorte di tutti i suoi congiunti. La cronaca divulga il fatto e riempie di lutto l'intero paese. L'emotività lascia subito il posto alle recriminazioni e alla denuncia. Perché tutto questo? Non si poteva evitare? Di chi la colpa? Già, di chi la colpa? I media scalpitano, rimpallano giustificazioni e accuse. Emergono responsabilità. Il Vangelo parla della torre di Siloe, porta alle origini le colpe o non colpe dell'uomo, ne fa un caso perenne. L'uomo nasce portandosi dietro tare ataviche, ogni errore lo sconta, lo subisce come un macigno, lo espande come l'esondazione del torrente. Ma è poi assassino quel torrente? Chi vi ha costruito accanto una casa? Chi ha autorizzato quella costruzione? Esiste una legge? Perché non si è intervenuti? Inutile discutere, perché gli errori ci sono, molteplici e di tutti. Ma soprattutto questo, incombe una natura che ha le sue leggi. Queste sono ineluttabili. Vanno osservate prima di ogni elaborazione umana. La natura ci parla. Esprime le sue regole, chiare come la luce del sole, implacabili come il destino. Potranno ora trascorrere anni sulle denunce e sulle liti giuridiche umane. Emergeranno errori reciproci, gravi in proporzione alle loro conseguenze. Ma su tutto, sovrana, resta sempre la natura. Essa è un giardino da amare e rispettare. È meravigliosa, ma quando gli elementi la incattiviscono diviene mortale. Si può abbellire, correggere, plasmare, purché si resti nei limiti. Non rispettare questi limiti significa anche non rispettare l'intelligenza donataci e che abbiamo il dovere di usare. La natura è espressione di Dio, è il giardino dell'Eden che ci fu affidato per coltivarlo. Inutile allora aggiungere errori agli errori, inutile riempire tribunali e carte bollate, addossare colpe amministrative e politiche, criticare e giudicare. Potrà servire per correggersi nel futuro, ma al di sopra e dentro la coscienza di ciascuno rimane potente il rispetto dell'ambiente nel quale la sorte ci ha dato di vivere. Non è male allora riguardare la natura con l'occhio degli avi, recuperare la modestia razionale e l'umiltà, quella grande umiltà che abbiamo stravolto come quel torrente, facendo di noi stessi le cause prime del comune degrado e offendendo anche noi stessi. La cronaca, come sempre, insegue una moralità, ma ci riporta brutalmente al concetto primordiale della nostra essenza e funzione, da vivere al cospetto di Dio. Di Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 4 nella maggiore opera 90 italiana. Avvenire di giovedì 1 novembre. Salvatore Mazza scrive: quando ho saputo di star male e che cosa avevo, non ho fatto, per così dire, le partecipazioni, nel senso che non mi sono messo ad avvertire tutti. Non l'ho fatto un po' perché non è nel mio carattere, ma anche per il fatto che, con quasi 1500 contatti in agenda, rischiava di diventare una storia infinita, e tantomeno mi sentivo di diramare la notizia attraverso qualche social. Così, a parte due o tre amici storici, non l'ho detto a nessuno, riservandomi di farlo mano a mano che si fossero determinate le occasioni. E così è stato. Involontariamente, questo centellinare la cosa è diventato anche una sorta di test sociologico o antropologico, non saprei dire di preciso. Di sicuro è interessante. C'è chi, anche qualcuno con cui credevo di avere perso ogni contatto, ha saputo farsi ancora più vicino, e non solo dico a me, ma anche a mia moglie e alle mie figlie, ed è stata una cosa molto bella da scoprire. In compenso, molti si sono invece volatilizzati dopo avermi espresso tutta la loro solidarietà, come evaporati sotto il peso di una novità troppo difficile da digerire, che probabilmente è meglio provare a tenere il più lontano possibile da sé. Altri ancora, colpiti o forse anche storditi, mi hanno detto: appena possibile ti vengo a trovare. In generale, un paio giustificabili, li sto ancora aspettando. Infine ci sono quelli che non hanno capito e continuano a non capire. Con uno di questi, un gentilissimo signore che abita nel nostro palazzo, combatte mia moglie, che ogni volta si sente chiedere qualche miglioramento, e ogni volta spiega che no, miglioramenti non ce ne possono essere. Con un altro combatto io, e un collega, ci sentiamo quasi una volta al mese, anche lui ogni volta mi chiedeva se va meglio, e io lì a spiegare. Sino a quando, in maggio, mi sono deciso a tenergli una lezione sulla SLA. A giugno ci siamo sentiti di nuovo. Allora come va? Spero che ora il peggio sia alle spalle. Battaglia persa. Ma solamente uno solo, Giovanni, l'ha capito senza bisogno che nessuno glielo dicesse. E per mesi, a cadenze regolari, ha continuato e continua a mandarmi messaggi o a chiamarmi, senza chiedermi mai come sto, solo per parlare del più e del meno, con una scusa qualsiasi, salvo chiudere ogni conversazione con l'immancabile: oh, mi raccomando, tieni duro e non mi fare scherzi. Non so come l'abbia capito, ma l'ha capito. Forse anche perché anche lui è una vita che combatte con la malattia, con la sua che è diversa dalla mia, ma che di sicuro, come ho imparato, tende le persone, rende le persone più vicine. Questo scrive Salvatore Mazza su Avvenire del 1 novembre, giovedì 1 novembre. Sempre Avvenire di giovedì 1 novembre. Roberto Zannini scrive: la morte e il tempo, verità dei santi. Non c'è parola più evitata e che nella nostra epoca faccia più paura di morte, eppure la cosa più normale e certa della nostra vita. Parlare di morte non è politicamente corretto, eppure da sempre si abbina a concetti ritenuti politically correct. Non c'è niente di più democratico della morte. La morte non discrimina, non è razzista. E in un mondo dove tutto sta diventando liquido, virtuale, concettuale, disattendibile, la morte è solida, reale, materica e attendibilissima. Alla stessa maniera, allo stesso tempo, non c'è forse parola più nazional popolare e politicamente corretta di tempo. come poche altre però è aleatoria, deludente e inattendibile. Il tempo passa e non si prevede. Come poche offre la sponda nei discorsi dei capipopolo, a derive autoritarie. C'è sempre un'ora fatale, un tempo a cui porre fine. È poco democratica. C'è il tempo dei fortunati e quello degli sfigati. Non tutti i viventi hanno lo stesso tempo per vivere. Non tutti gli atleti fanno gli stessi tempi. Non tutti possono perdere tempo. Non tutti, andando al mare, trovano lo stesso tempo, meteo. Esiste però un filo rosso che lega queste due parole ed è antropologicamente più consistente delle consuetudini sociali che vorrebbero separarle. Il tempo passa e la morte viene. Beati quelli che hanno fatto del bene, recitava un vecchio proverbio. Un filo rosso che attesta in questo anche il loro essere parole incomprese. La morte è rifuggita e nei fatti non capita, come il tempo è sempre poco e troppo poco sfruttato per quello che avrebbe potuto darci. Ma soprattutto perché il tempo tende ad essere vissuto nel suo passato o nella preparazione del suo futuro, e quasi per niente in quello che è davvero. Cioè il tempo presente, quello che ci è dato adesso, quello che se non lo viviamo nella sua pienezza è sempre e comunque definitivamente perduto, morto. Due semplici parole che liberano orizzonti, o che possono anche ingabbiare intere esistenze, come per esempio accade nel mondo virtuale, che svuota tanto la morte quanto il tempo. Due parole che molto possono insegnare, e per chi vuole andare alla loro scuola, si potrebbe iniziare da due piccole, ma davvero belle meditazioni, pubblicate da Effatà, La custode del tempo di Cesare Falletti e Del morire di Faustino Ferrari. Falletti è monaco cistercense, per molti anni è stato priore a Predmill, sulle montagne cuneesi, ed è quindi uomo che conosce il senso del tempo. Ferrari, sacerdote marista che vive a Brescia e si occupa di disagio minorile e di accoglienza degli immigrati, indaga la morte nella sua quotidiana evenienza a partire da quella che riguarda le persone care e chi a lui si affidano. Tempo e morte, due parole capaci di squadernare la nostra intimità. E fra tante riflessioni che si possono fare, prendendole entrambe, una soltanto, forse, sembra capace di comprenderle in una lettura positiva, la visione conclusiva dell'Apocalisse, secondo la quale ci saranno un cielo nuovo e una terra nuova. Del resto, come annota Falletti, tutta la scrittura conduce a quella promessa e noi, nel trascorrere del tempo, che ci approssima alla morte, quasi sempre ci comportiamo come se così non fosse. Il perché, secondo il monaco cistercense, dipende dalla nostra istintiva adesione alla massima del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Bisogna che tutto cambi perché nulla cambi. Un po' perché siamo malfidati di fronte alla promessa, un po' perché l'istinto ci porta ad essere più tranquilli nell'ancorarci al passato, piuttosto che spenderci nel costruire futuro. Da una parte la paura di perdere quel che siamo stati, dall'altro la paura di tutto ciò che potrebbe essere vera novità. Appassiti in quel partire un po' morire, che è l'incipit di una famosa poesia di Edwin Harcourt, Canzone dell'addio, che al secondo verso aggiunge, poiché lasciamo un po' di noi stessi. Legati al passato non viviamo il presente, perché abbiamo paura di perdere nel futuro un po' di quello che eravamo. Siamo così tanto egocentrati da essere pronti a tutto pur di salvare anche il niente che siamo stati. Come stupirsi allora che ci sia tanto disinteresse per la grande vittoria dell'amore? Un disinteresse che si trasforma in timore, sottolinea Fedeli, al punto che un libro di speranza come l'Apocalisse è stato trasformato in sinonimo di sventura. In un mondo in cui è il passato, più o meno glorioso, a fare la persona di successo, e non la sua visione di futuro, il tempo passa nel timore e non lo si vive nella gratitudine per quello che ci può dare o per quello che di esso possiamo fare. Eppure è la gratitudine per il tempo presente, che facendoci rinunciare a quel che siamo stati, ci consente di guardare, accogliere, il cielo nuovo e una terra nuova. Non è l'ottimismo positivista che già i leopardi della ginestra stigmatizza nelle magnifiche sorti e progressive, nelle quali si specchia il secolo superbo e sciocco, ma l'ottimismo che dà il coraggio di non fare come chi, sempre nella ginestra, si vanta del passato e lo chiama futuro. L'ottimismo di chi, come i santi, sa guardare oltre il ciò che siamo stati, per accogliere la promessa dell'amore, l'unica a garantire che la speranza in quei cieli e terre nuove non è tempo perso. Questo scrive Roberto Zanini in un esebire pubblicato nel Foglio Agorà di Avvenire di giovedì 1 novembre. Passiamo al Foglio Agorà di Avvenire di domenica 4 novembre. Isa Ginsburg scrive: abitare la casa in noi stessi. Una volta si abitava in piccole comunità e in luoghi dove non solo il tempo scorreva lento, ma si faceva di tutto perché tale continuasse a scorrere. Occupandosi di architettura secondo una prospettiva filosofica, Luca Molinari si è interrogato sul senso simbolico che oggi e nel tempo la casa ha assunto e assume. La prima casa erano tappeti poggiati sul suolo polveroso, senza muri né pareti. Tappeti, che vuol dire case nomadi. E nomadi eravamo noi, molto prima di divenire individui aggrappati alle loro dimore, elette a status symbol a cui pensare ossessivamente. In tempi come questi, di paura, introversione, timore del prossimo e suo confinamento discriminatorio, la casa è arrivata a occupare uno spazio simbolico sproporzionato. Invade i nostri pensieri per quanto sembra proteggere, separare, chiudere. In parallelo, e in senso opposto, tutto della nostra vita è diventato trasparente, tracciabile, visibile a occhi invasivamente continui, troppo vicini. Anche per reazione a questa minaccia si mette su casa, erigendo fortezze, limiti di protezione per intimità divenute social, cioè esibite, sovraesposte. Eppure, argomento Molinari, tracce del nostro nomadismo permangono. Per esempio, nell'amore per l'oggetto casa, pensato come serialità di elementi scomponibili, si attende forse una periferia infinita di case tutte uguali, con interni tutti uguali, per una popolazione nomade abituata a cambiare tra le 7 e le 9 abitazioni nell'arco di una vita. O invece un vivere sempre meno radicato, un abitare globale e virtuale per cui casa saranno più che altro gli schermi dei nostri computer e tablet, dimore fluttuanti, amate e odiate, invasive, ottundenti, eppure morbosamente indispensabili. Stanzialità enfatizzata per un verso, e per contro un nomadismo di fondo mai sopito e che torna sotto nuove spoglie, con uniforme di odio verso i migranti, anche da lì trovano ragione, da loro evocare un errare antico e che ci riguarda tutti. Amore eccessivo per le nostre dimore, e di contro un sempre maggiore distacco da oggetti, luoghi, appartenenze, che fa presagire a certi futurologi e generazioni definitivamente sradicate. L'antinomia è sempre lì. Stare o spostarsi. Anche chi scrive ne ha parlato di recente in un piccolo libro, e a contrappeso letterario del neonomadismo suggerito da Molinari, il più bel commento, lo spunto più prezioso, arriva dal romanzo di Jean Rhys, scrittrice anglo-antillana, un romanzo tutto ispirato all'instabilità delle radici, impregnato della nostalgia di una casa che non c'è. Il protagonista è una donna solitaria, affamata di vita, che instancabile cammina tra le strade di una Parigi notturna, affollata di caffè, dove avvengono continui incontri, più o meno felici, e corteggiamenti, seduzioni, o invece rifiuti e malintesi violenti, che vive in alberghi le cui stanze e tappezzerie conosce a memoria, che non ha pace, non ha radici, e la stanzialità è per lei un miraggio, una felicità sognata come premio ad altrettanta sognata stabilità interiore. Una nomade per indole, la cui natura sta tutto nell'alternarsi tra dentro e fuori. Stanze, strade, strade, stanze. Trova pace solo in sé, quando si acquieta e si ascolta. Scopre allora che la sua casa è lei stessa, che può dirsi «non ho bisogno di guardare, so già tutto». Comprende quanto siamo noi a essere dimora a noi stessi. Ognuno di noi è una casa che non ci abbandona mai e in cui ritirarsi nell'ultimo respiro, nelle parole di Molinari. Dovrebbero riflettere dei più strenui difensori di un'individualista stanzialità, così come più esaltati sostenitori di un neonomadismo indifferente alle appartenenze. Dimora a noi stessi, così che l'abitare comune non sia utopia astratta, bensì concreto vivere e cambiare insieme. Questo scrive Liza Ginsburg nel foglio Agorà di Avvenire di domenica 4 novembre. Giancarlo Setti, La Madonna delle Cose, edizioni Santuario Nostra Signora di Fatima. La Madonna degli Amici. Sotto il pergolato di Betania, Maria trascorreva le ore più belle quando si trovava a Gerusalemme. Saliva verso il piccolo villaggio e si tratteneva con le due sorelle Marta e Maria. Amava l'esuberanza gioconda dell'una e la calma riflessiva dell'altra. Prese parte vivissima, piangendo con Gesù, per la morte di Lazzaro, ed esultando per la sua resurrezione. Betania era un conforto per il cuore di Gesù, ed un'immensa consolazione per lei. Era la casa degli amici. Un cristiano è un professionista dell'amicizia. Questa gli è congeniale, tutta propria, e si sviluppa con la sua crescita e la sua maturazione. L'uomo dice «mio» e il cristiano dice «nostro». Ogni suo gesto, man mano che avanza nel cammino, è sempre un segno di apertura e di comunione. «Vi ho chiamati amici», così ha detto Gesù, che ci ha comandato di amare sempre e continuamente, tanto da poter chiamare amico anche chi ci dovesse tradire, per vincere sempre con la forza da lui portata nel mondo, l'amore. Vi era chi andava in cerca dell'uomo con la lanterna. Cristo e i cristiani, che sono una cosa sola con lui, andranno sempre verso gli uomini col cuore. Il cuore umano è sempre suscettibile e si apre sempre ad un cuore che ami senza stancarsi. Il valore dell'amicizia è poi la base di quella comunione che regna nei cristiani, uniti fra loro, anche senza conoscersi, nella verità e nella carità. Sono una cosa sola in Dio e tendono a realizzare questa meravigliosa unione fra loro con la preghiera, l'impegno, la carità e lo scomodo del superamento di ogni individualismo singolo o di parte, così contraria alla comunione cristiana. Così essi, senza vedersi, costituiscono edificandosi reciprocamente dalla base alla cima è il tempio di cui sono le pietre vive e scelte. Quanto più Cristo vivrà in noi, e quanto più noi ci apriremo all'amicizia e saremo artefici di comunione. E questo è un termometro che Dio stesso ci ha dato. Chi non ama il fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Il suo comandamento è di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. La Madonna delle Pecore. La pecora è un animale fra i più importanti della storia umana. Può sembrare un paradosso, potrebbe, un'affermazione del genere, prestarsi ad una sottile ironia. La pecora, col suo silenzio, passa inosservata, e col suo colore quasi si confonde con la terra che calpesta, alla ricerca di pochi ciuffi d'erba, donando tutto di sé stessa e sempre il suo latte, la sua carne, la sua lana. Forse anche la Madonna aveva qualche pecora che teneva vicino alla sua grotta di Nazareth, con cui avrà scherzato giocando il bambino Gesù. Da lei, da Maria, lui ha imparato a chiamare per nome, a conoscerle tutte, con la gioia di essere riconosciuto, portandone sulle spalle il piccolo nato, l'agnello. E Maria lo guardava quando, qualche anno più tardi, lo saprà indicato da Giovanni il Battezzatore, come agnello di Dio, e sentirà di lui fare oggetto di insegnamento proprio questo aspetto di vita pastorale. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Lo sguardo di Maria vedeva nel volto di Gesù il riflesso di secoli e secoli e il flusso di miliardi di cuori. C'era anche il mio, e anch'esso era motivo e oggetto di sguardo. Il pastore buono mi conosce, conosce fino in fondo chi sono e chi credono gli altri che io sia. E lui sa anche che non vi è sempre un impegno nello sforzo di conoscere lui, ma questa è la vita eterna. Che conoscono te, Padre, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Conoscere Gesù e vivere in era eterno, è un impegno, una consegna, un dovere, una gioia. Lo sguardo di Maria trovi sempre il mio sforzo di conoscere il buon pastore e di realizzare nel mio essere le qualità di questo animale, dal quale Cristo prende esempio di insegnamento. Il silenzio che rende saggi, la semplicità che non monta la testa, la generosità che tutto e sempre dona. Erano due capitoli tratti da La Madonna delle Cose di Giancarlo Setti, edizione Santuario Nostra Signora di Fatima. Ci hai amato, di Geoffrey Curtis. Gesù Cristo, nel cui cuore arde la fiamma splendente dell'amore, del Padre e dello Spirito Santo, accendi, proteggi e diffondi anche nei nostri cuori quella luce e quel fuoco che tu sei venuto a portare su questa terra. Il tuo amore fa che lo riconosciamo, fa che lo sperimentiamo. E desideriamo abbandonarci, affinché possiamo amarti come vorresti essere amato, e amare i nostri fratelli, ognuno in te, come li ameresti tu. Fa che amiamo la tua Chiesa, il tuo corpo mistico in terra, la tua sposa e madre nostra. Fa che amiamo le tue creature, le visibili e le invisibili, a tua gloria. Ci hai amato, sino a dare la vita, perché viviamo dalla grazia. E di Maior, preghiera di ogni giorno. O Dio, Padre di bontà e di amore, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio, perché per amore mi hai creato. per bontà mi mantieni in vita. Tu, che mi conosci per nome, volgi il tuo sguardo sulla mia vita. Tu, che vedi il mio cuore, i miei errori e il mio peccato, e fondi su di me la grazia del tuo perdono. Guarisci la mia anima e dammi un cuore nuovo, generoso e pieno di bontà. Ti rendo grazie, o Padre, per tutto quello che oggi mi dai. Ti ringrazio per la fede, l'amore e la speranza che ogni giorno metti nel mio cuore. Moltiplica finché tu vuoi i miei giorni e aiutami a vivere sempre alla tua presenza. Qui termina il nostro intermezzo. Ugo vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto e vi dà appuntamento al prossimo incontro.